Cari fratelli, nel Signore Gesù Cristo, siamo qui oggi, riuniti per capire a che punto siamo arrivati del nostro cammino. Le preghiere che ho sentito stamattina sono tutte in linea con quello che i sentimenti e i pensieri che il Signore mi ha messo in cuore in questi giorni. Ma questo non è l'essere umano che può fermare questo, come ho sentito giustamente dalla preghiera del fratello Enzo, è lo spirito che ci attesta, che quello che sentiamo viene da Dio. È il Signore che ci conduce e ci guida. Però prima di avvicinarci alla sua parola, vorrei fare questa domanda a tutti quanti, la faccio prima a me stesso. È il nostro cuore, è la nostra anima che anela il Signore? Punto interrogativo. Perché questo? Perché vi leggo alcune righe che poi vi dico cosa sono. Finché dentro il cuore l'anima ebraica anela e verso l'Oriente lontano un occhio guarda a Sion, non è ancora persa la nostra speranza. La speranza due volte millenaria di essere un popolo libero nella nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme. Ecco, cari fratelli, queste non sono le parole di un pazzo che non è ebreo, che sarei io, ma sono le parole dell'inno nazionale ebraico, l'inno di Israele, che sono in linea con lo spirito del Signore che abbiamo sentito questa mattina nelle vostre preghiere. Allora, per incominciare possiamo leggere, ve lo leggo io, alcuni versetti in Genesi al capitolo 12, quando parla della vocazione di Abramo. E dice, è a pagina 12 di questa versione, e i versetti sono dall'1 al 3. La parola del Signore dice così. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Poi, giriamo pagina al capitolo 15, leggo ancora io, i versetti dall'1 al 6, e dice così: dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio Signore, che mi darai? Poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. E questo è l'inizio della Genesi quando il Signore parla ad Abramo. Dice di non temere, che lui sarà il suo scudo. E Abramo poi dice anche, si preoccupa perché lui non ha discendenza, infatti sarebbe stato suo erede uno schiavo nato, diciamo all'interno della sua, forse anche mala tribù, e il Signore dice: no, nascerà da te un figlio che erediterà assieme a te tutte le promesse e le benedizioni che ho in serbo per voi. Ora andiamo adesso leggiamo ancora un po', andiamo nel Nuovo Testamento, nella lettera degli Efesini, al capitolo 2, pagina 1164. E farei leggere qualcuno di voi che vuole dal versetto 11 al versetto 18, che c'è un volontario.
Cento.
1164. Capitolo 2, versetti dall'11 al 18.
Grazie. Perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, per mano d'uomo. Voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge, fatta di comandamenti, in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito.
Voi avete ancora
Ah, sì.
fino al 22, scusa.
Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio, che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Amen.
Poi andiamo alla pagina successiva, quella lì, il capitolo 3, i versetti che vanno dal 14 al 20, al 21. Anzi, scusate, dal 14 al 19 compreso.
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Amen.
Grazie. Abbiamo visto che ci sono le promesse nell'Antico Patto rivolte ad Abramo e poi nel Nuovo Patto, come ci ha insegnato Rinaldo di Prose, Paolo dice che dei due popoli ce ne sarà uno solo, anzi dice che ce n'è uno solo perché il Signore usa il presente, il Signore ha fatto un popolo solo. Cerchiamo di fare un po' di saltare col cuore e l'immaginazione un po' nella storia per vedere cosa è successo. Abbiamo visto che da un lato le promesse e il patto che Dio fa con una persona sola, Abramo. Prima di fare il patto però gli fa delle promesse. Abramo infatti crede prima alla promessa, cioè apre il suo cuore al Signore mostrando fiducia in Lui. E poi dopo il Signore Dio ricorda ad Abramo che se, questo si può leggere in Genesi andando avanti nei versetti che abbiamo letto prima, che se Abramo si mantiene integro di fronte a Lui potrà stringere un patto direttamente con Dio. Come segno di questo patto sappiamo che c'è la circoncisione nella carne per il popolo ebraico, fatta l'ottavo giorno di vita del bambino. E Dio, oltre a questo, stabilisce persino il nome dell'erede legittimo che Abramo avrà da Sara, sua moglie, che è Isacco. Quindi notiamo che prima Abramo crede, poi ha le benedizioni. Questo è un rapporto di dipendenza diretta che è una prerogativa della mentalità ebraica, perché il Signore, diciamo, è al di sopra di tutti e di tutto. Quindi l'uomo, se vuole entrare e far pace con il Signore, deve essere per forza sottomesso, per quello che si mettono la kippah, come sappiamo bene anche noi che conosciamo un po' la cultura ebraica. Questa mentalità qui però è completamente, non è presente nel mondo greco, questa idea di subordinazione dell'uomo a Dio non è presente nel mondo greco e tantomeno nel mondo occidentale ai giorni nostri. Poi Dio però, leggendo sempre la Bibbia, dice ad Abramo che chi non sarà circonciso, cioè non avrà il segno nella carne del patto perenne che il Signore ha istituito, non potrà far parte della sua gente. E questo si legge sempre in Genesi. Senza la circoncisione erano tutti esclusi dalla cittadinanza, questo per quanto riguarda gli ebrei. Ora, venendo al Nuovo Testamento, Paolo aggiunge: senza la circoncisione siamo senza la circoncisione nell'antico patto erano tutti esclusi dalla cittadinanza di Israele. Paolo aggiunge: senza speranza e senza Dio. Paolo, noi sappiamo che era un ebreo, apostolo dei gentili. Con la morte di Gesù, Dio ha voluto eliminare la causa di questa separazione tra popoli, tra il popolo ebraico e il popolo dei gentili. Questa separazione è individuata qua nella Bibbia, in Paolo, dice, dalla legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Infatti dice: ha abbattuto il muro di separazione che separa i due popoli, abolendo nel suo corpo terreno, cioè con la sua morte, la causa dell'inimicizia, cioè la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Noi sappiamo che la legge, se applicata in modo puro, produce ira, come c'è scritto in Romani, al capitolo 4, versetto 14. Quindi produce durezza nel cuore di qualsiasi persona. E insistere su questo punto quando si ha a che fare con persone non credenti e tantomeno con degli ebrei che non, storicamente non riconoscono la figura di Gesù Cristo, produce solamente delle lacerazioni che sono, non si possono risanare. Volevo solo leggervi cosa dice in una lettera che ho letto questa settimana il rabbino di Roma, di Segni, il rabbino capo, che si inserisce proprio a puntino in queste riflessioni. E lui dice, a proposito del fatto di chi vuole pregare per la conversione degli ebrei, dice queste parole: non abbiamo ancora il dovere di dialogare con chi usa il dialogo per salvarci. Dialogheremo su un piano di pari dignità, per obiettivi concordati, non per quelli imposti o decisi da altri. E di argomenti importanti su cui c'è da discutere insieme ce ne sono molti. Purtroppo è evidente che di fronte a tante urgenze si preferisca spostare l'accento su ciò che ci divide e su cui la discussione porta solo all'incomprensione, come è avvenuto in questi giorni, dice lui. Quindi obiettivi concordati, aggiungo io, con loro può essere, ad esempio, conoscere Dio, come si muove nella storia e cosa vuole Dio da noi. Questo è un primo punto che potrebbe essere uno spunto di riflessione. Poi conoscere anche chi sono gli ebrei, quindi conoscere gli uni con gli altri. Infatti l'amore disinteressato verso l'altro, che è l'amore del Signore, fa sì che chi è interessato a una persona si interessa a questa persona, quindi cerchi di capire come vive e come mai si comporta in un certo modo, accettandolo per quello che è. Quindi sappiamo che infatti questo può essere collegato a quello che abbiamo letto in Paolo in Efesini, perché dice il Signore, la morte di Cristo, col sangue di Cristo, lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo, ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. E poi continua. Dice, usa il presente in questo termine. Quindi con la morte di Gesù si ha l'abolizione dell'inimicizia, cosa che però storicamente non si è mai verificata, perché sappiamo cosa sono successe nella storia, le varie persecuzioni, l'odio smisurato che è scaturito da questi conflitti religiosi. Quindi la proposta che ci fa Gesù è quella di un uomo nuovo che ha la possibilità di stare in pace con chi è completamente diverso da noi stessi. In questo caso chi non crede in Gesù e soprattutto nel rapporto col popolo Israele, con gli ebrei. Quindi Dio, attraverso la rivelazione del mistero di Gesù, ci ha presentato una nuova via per accedere a Lui, valida per tutti gli uomini. Infatti lo dice al versetto 18, per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Poi nella preghiera che conclude agli Efesini piega le ginocchia di fronte al Padre affinché il Padre vi dia di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Quindi parla di fortificazione nell'uomo interiore attraverso il suo spirito, e di poter conoscere l'amore di Cristo che ci rende ricolmi della pienezza di Dio. Quindi si può dire che conoscere Dio ci libera, ci fortifica e ci rende vivi. Capire con il cuore di far parte di un disegno infinitamente più grande di noi ci dovrebbe dare tranquillità e gioia. Ci dovrebbe far capire che nulla dipende da noi, se non la volontà di sottomettersi a chi può dare la pace. La Chiesa, dice Paolo, è uno strumento perché i principati e le potenze celesti conoscano l'infinita sapienza di Dio. E lo dice, non l'abbiamo letto questa parte, però è qualche versetto prima, al versetto 10 del capitolo 3. La Chiesa è uno strumento per cui, affinché i principati e le potenze celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. E questo ci dovrebbe far riflettere. Poi parla di fortificazione dell'uomo interiore. Questo mi fa tornare in mente quando in Timoteo c'è scritto di combattere il buon combattimento della fede e di afferrare la vita eterna alla quale siamo stati chiamati. Quindi si può vedere che per la fede bisogna lottare. Dobbiamo anche, per poter lottare, però dobbiamo fortificarci nel nostro cuore, attraverso lo Spirito del Signore. E riflettendo su quello che è stata la storia del popolo ebraico e quello che è la fede che ci accomuna, questa lotta che un credente deve avere può essere paragonata alle svariate lotte che gli ebrei hanno sostenuto durante la loro vita, la loro storia, in una storia millenaria per poter ritornare in Israele, nella loro terra promessa. Anche se succedevano delle tragedie, venivano perseguitati, morivano e le famiglie venivano distrutte, smembrate dagli altri esseri umani, mantenevano nel loro cuore, come popolo, il desiderio di ritornare in Israele. E questo, a mio avviso, è quello che il Signore mi ha messo in cuore, è un'opera del Signore, perché indica come il Signore si muove all'interno della storia e come il Signore è sovrano sulla storia. Ora, per capire bene, facciamo ancora un altro salto indietro nell'Antico Testamento, quando Abramo ha ricevuto le promesse del Signore. Proviamo a immedesimarci in quello che provava lui a quell'epoca, nel momento in cui guardò il cielo. Cosa poteva aver provato da nomade in una terra straniera? Infatti sappiamo che da Ur dei Caldei, dalla Mesopotamia, è andato prima in Caran, poi in Caran è dovuto andare è andato in Egitto, perché c'era la carestia nella terra di Canaan. Poi in Egitto è stato scacciato, è ritornato in Canaan, è stato scacciato dal faraone. Si è separato con Lot, suo nipote. Poi ha dovuto fare una guerra per recuperare suo nipote e i beni di suo nipote, perché sappiamo che prima le loro due tribù vivevano nella stessa terra di Canaan, poi perché non c'era spazio per tutti e due si sono dovuti separare. Abramo, dopo aver fatto tutti questi viaggi, dopo aver fatto queste migrazioni, ha dovuto ancora fare una guerra per recuperare Lot e i beni che Lot aveva. Allora mi viene in cuore questa domanda: chi è che poteva credere alle promesse del Signore nonostante tutte queste difficoltà che ha passato? E per tutto il tempo che sono durate, perché sono durate parecchi anni, non solo un mese o qualche giorno. Questo credere nel Signore può sembrare una follia. Ebbene, questo qui è proprio il mistero che ci dice Paolo. Infatti, al capitolo 3 dice: è stata a me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio. Ecco, ritornando ai tempi più recenti, vediamo la fatica incredibile che hanno fatto al giorno d'oggi gli ebrei per ricostruire la loro terra di Israele. Loro si sono appoggiati a un ideale politico, potrebbe dire qualcuno. Non diciamo così noi, perché questo ideale di libertà, di possedere una casa, è legato alle promesse che Dio ha fatto ad Abramo e alle promesse e al piano che Dio ha per tutti gli uomini nella storia. Infatti, questo si può solamente dimostrare, non si può dimostrare con parole o con ragionamenti, ma si dimostra con il cuore. Quando, ad esempio, nasce la felicità, a me succede così, e mi commuovo quando sento l'inno di Israele, che per un essere umano normale, non credente, potrebbe sembrare una follia. Ma non è così per noi, spero, anche perché questo è un legame, questo anelare dell'anima verso una patria e una redenzione che si spera comunque di avere. Nonostante le prove e le difficoltà della vita, sembrerebbe non ci facciano vedere. Quindi le parole di quest'inno dell'anima ebraica che anela alla terra di Israele mi fanno ritornare con il cuore ad Abramo, quella notte che il Signore gli fece vedere il cielo stellato e gli disse di contare le stelle se era in grado, e questa sarebbe stata la sua parte di eredità, la sua benedizione per tutti i secoli. Questa è il nocciolo della fede: credere a cose che non si vedono, come è scritto in Ebrei. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, ritornando sempre nella storia degli ebrei nella Bibbia, per la fede che avevano nel Signore, gli ebrei trasportavano l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza sappiamo che conteneva le tavole della legge e diciamo tutti i simboli che racchiudevano la loro dipendenza col Signore. Loro la portavano con la dovuta distanza, sappiamo, con i sacerdoti che suonavano le trombe avanti e praticamente la circondavano per proteggerla, però non ci si avvicinavano se non chi era addetto al trasporto dell'arca. Attraverso l'arca hanno attraversato il Giordano, ha fatto sì che la presenza dell'arca si fermassero le acque a monte dell'arca in modo tale che il popolo potesse attraversare il fiume Giordano e andare a Gerico all'asciutto. Con l'arca che girava attorno alla città di Gerico caddero le mura di Gerico. Per la presenza dell'arca, che portò benedizioni, Davide danzò quasi come un pazzo mentre entrava in Gerusalemme. Questa non era follia, come disse Michal, che era la figlia di Saul, se non mi ricordo male, ma era semplice gioia per la presenza del Signore in mezzo a loro e perché Davide era stato scelto dal Signore. Quindi Davide credette nel Signore prima di avere le benedizioni. Si può trovare anche questo atteggiamento di gioia quando Gesù entra a Gerusalemme su un puledro, come si legge nel Vangelo di Luca, al capitolo 19. Mentre Gesù entrava a Gerusalemme su un puledro, tutta la folla di discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce. E anche qui c'è un aspetto importante che può sembrare secondario, però è molto importante perché ci sono i farisei, mi sembra che dicano al Signore: sgrida i tuoi discepoli perché fanno chiasso e rumore mentre tu stai entrando a Gerusalemme. E Gesù cosa gli risponde? Risponde: se io faccio tacere queste persone, le pietre grideranno. Quindi è il creato che riconosce esattamente la potenza del Signore, chi è veramente Gesù, come dovrebbe essere la Chiesa, un esempio per far gridare ai principati, alle potenze nei luoghi celesti, al giorno d'oggi, far gridare al Signore affinché conoscano le infinitamente varie sapienze di Dio. Ora, facciamo un altro salto storico. Torniamo alla storia più recente, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo della Shoah e delle immane tragedie che è stata. Dio però ha messo nel cuore di questo popolo la forza a degli uomini che erano poverissimi, dispersi in tutte le nazioni, di costruirsi uno Stato ed una nazione esclusivamente ebraica. Anche se sappiamo che loro accettano tutti, perché, come dice il rabbino, sono disposti a discutere su tutti, l'importante è che non gli si voglia fare il piacere di convertirli. Noi crediamo, io credo, parlo per me, poi spero sia così anche per tutti quanti noi, che le sofferenze dei primi sionisti, che sono coloro che hanno ricostruito dal deserto lo Stato di Israele, la nazione di Israele, la nazione terrena, non sono assolutamente diverse dalle sofferenze che ha provato Abramo 2000 anni prima, quando è stato chiamato dal Signore. Né la prova di questo che, per me, se Alessandro è veramente innestato nell'ulivo naturale e prende linfa dalla stessa radice, Alessandro e la Chiesa, e quindi i miei fratelli, crescono e si fortificano anche loro con l'albero naturale. Se l'albero naturale soffre, soffriamo anche noi. Se l'albero naturale gioisce, gioiamo anche noi. Se l'albero si sviluppa, ci sviluppiamo anche noi, perché ne facciamo parte. Non è possibile che il tronco si sviluppi e che il ramo non si sviluppi, perché sennò viene buttato via, si sa. Questa è una pratica che chi conosce un po' di giardinaggio sa, Alberto. Non è possibile che l'albero si sviluppi senza che si sviluppino con esso anche i rami. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti ebrei hanno lottato, hanno faticato, hanno vissuto anche di stenti per poter avere una terra solamente loro, essere liberi nella loro casa. Questo che vogliamo essere anche noi, liberi nella nostra casa. Non vogliamo andare da altre parti, vogliamo essere liberi nella nostra casa qui. Non è andare da altre parti che ci rende la libertà e la gioia che dobbiamo cercare. Questi ebrei, questi sionisti che hanno ricostruito Israele, hanno vissuto di stenti, però Dio li ha fortificati e li ha liberati da tutti i nemici. Questi giorni stavo leggendo una testimonianza di un ebreo messianico che è Jacob Dancani, che ho trovato su internet alcune pagine del suo libro. Egli racconta quando lui era giovane in Israele, che aveva 12 anni, racconta che tutti i giorni sua madre andava alla fontana a lavare i panni. Ebbene, lui che era ebreo e quindi era sottostava alle leggi, alle regole della religione ebraica, visto che il papà frequentava la sinagoga ed erano istruiti anche per tutto quello che è la fede ebraica, dice che la sinagoga di sua madre non era la sinagoga dove andavano lo Shabbat, il sabato, ma era la fontana dove lei tutti i giorni lavava i panni e col sudore della fronte, perché dice, c'è un bel passo che dice che lui alla fine della sera vedeva le gocce di sudore sulla fronte di sua mamma e queste gocce di sudore erano una corona per lui sulla testa di sua mamma, perché questa donna aveva il peso di tutta la famiglia sulle sue spalle, 8 figli da mantenere, e più forse anche il marito, perché se ho ben capito il marito intraprendeva tante attività, però non era di grande aiuto. E questo Jacob dice, questa sua mamma non si è mai lamentata, nello stesso tempo ha dato ai suoi figli tanto amore e tanto calore, e lui non si immagina come potesse essere possibile una cosa del genere. Infatti ha detto, avrei potuto, con la coscienza che ho adesso, avrei voluto fare di più, ma sono arrivato solo fino a un certo punto. Ebbene, questa donna che ci presenta Jacob ha accettato la volontà di Dio, pur non sapendo nulla di quello a cui andava incontro, è andata comunque avanti. Infatti, lo Stato di Israele all'epoca era povero di mezzi, non è come adesso che è una nazione sicura, democratica e ricca. Era una, dice infatti nel libro, che a chi arrivava lì dall'estero, loro sono arrivati dall'Iran, veniva data una casa che era una baracca di lamiera. Poi veniva data venivano date due uova a settimana a testa e 2 etti di carne o di pesce al mese a persona, con dei buoni che lo Stato ebraico dava a questi sionisti che venivano per l'Aliyah e tornavano in Israele. Oggi però sappiamo che lo Stato di Israele è all'avanguardia in tutto, nel campo medico, nel campo militare, nel campo dell'agricoltura, nel campo dei diritti civili. Ora sappiamo che ci sono stati scoperti persino dei giacimenti di gas naturale e di petrolio al largo di Haifa nel Mar Mediterraneo, cosa che gli permette l'indipendenza economica da tutti gli stati circostanti. Quindi la roccia di cui si parla nella Bibbia, su cui verrà costruita la Chiesa, io credo che sia questo stato su cui poggia Gerusalemme. Sappiamo che Gerusalemme è su uno sperone roccioso, di roccia durissima, che da una parte il deserto, dall'altra il Mediterraneo. E queste sono le benedizioni che chi crede nel Signore vede adesso, con gli occhi dello Spirito del Signore. Tutti questi esempi li ho fatti perché non dobbiamo assolutamente svendere la franchezza e la purezza che Gesù Cristo ci ha dato, per non scadere dalla grazia, per opportunismo o per godere ora di cose frivoli e inutili. Questo è un avvertimento affinché possiamo sottometterci ad un bene superiore, accettare finalmente la buona e perfetta volontà di Dio. Noi non sappiamo cosa faremo domani, ma Dio lo sa. Ci riconduce a Lui anche attraverso l'amore e l'interesse per il suo popolo naturale, che è Israele, attraverso la sua storia e le sue sofferenze, che sono sempre state un termometro per la salute di chi non era ebreo. Attraverso questa conoscenza di questa storia, attraverso l'immedesimazione che possiamo avere, la sofferenza che possiamo patire con loro quando soffrono, la gioia che possiamo provare per loro quando sono felici, possiamo trarre nuova linfa per il nostro cuore, per poter andare avanti. Torniamo ancora nell'Antico Testamento. Assolutamente un credente non deve invidiare Abele, che ha offerto un'offerta gradita al Signore. Non invidiamo chi, comportandosi bene secondo le leggi di Dio, ottiene le sue benedizioni e prospera. Non facciamo entrare nel nostro cuore il verme che ci scava da dentro e ci fa scadere dalla grazia. Questa è un'esortazione a restare uniti, a lottare per la fede per poter ottenere finalmente la promessa che ci ha fatto il Signore. E concludo leggendo Isaia 66:24. Che dice così, parla della nuova Gerusalemme, questa è la parte finale, e quando gli adoratori usciranno dal Tempio, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, perché il loro verme non morirà, e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore ad ogni carne. Amen.